Ora, a questo punto arriviamo alla domanda fondamentale, che è quella che dice: ma allora tu intendi dire veramente che non c'è nulla che l'essere umano deve? Non c'è nulla che l'essere umano deve. E se lo fa per dovere, è un poveraccio, è perché non è ancora riuscito, cosa che è possibile fare, cosa che vogliamo tutti fare per diventare sempre più liberi, sempre più felici e sempre più amanti, il salto di qualità dal dovere all'amore, dal dovere non libero all'amore che è fatto intriso di libertà, è il pensiero fondamentale che vi dicevo già in tutte nelle conferenze passate, che ciò che si presenta alla coscienza ordinaria, all'io inferiore come dovere, ciò che la mamma deve, ha da fare col bambino piccolo, è sempre qualcosa che l'io superiore, l'io vero dell'uomo, sovracosciente, che adesso gli è sovracosciente, ha liberamente amato e liberamente voluto ancora prima di nascere. Quindi, questo bambino che è il mio bambino, io l'ho voluto come mio bambino, l'ho scelto come mio bambino, l'ho desiderato, l'ho amato come mio bambino, liberamente, con piena gioia, con piena felicità, ancora prima che io nascessi, e ora che sono mamma, io ancora prima di nascere, se io ho voluto liberamente, ho amato liberamente questo essere, ho voluto che diventasse mio bambino, mio figlio, è chiaro che ho amato e ho voluto liberamente tutto ciò che va fatto, tutto ciò che comporta il fatto di essere una mamma con un bambino piccolo. Quindi tutto ciò che è il cosiddetto dovere, adesso lo mettiamo tra virgolette questo dovere, che non è nessun dovere, tutto ciò che la mamma deve al bambino piccolo, è ciò che lei ha voluto liberamente, ha amato liberamente, nella scelta libera, ancora prima che lei nascesse, di avere questo bambino come suo figlio. Quindi ciò che la coscienza ordinaria può, poveretta, può percepire e subire come dovere, il compito dell'uomo, se si evolve maggiormente, è di vedere in ogni reale dovere un volere libero del suo io superiore che c'è stato ancora prima di nascere. Allora, se io mi metto in comunione col mio io vero, non quello egoistico, ma quello pieno di amore, e col fatto che io ho voluto liberamente, con piena gioia, come un frammento di felicità mia enorme, di avere questo figlio e di fare tutto quello che c'è da fare con un bambino piccolo, sparisce il dovere e resta soltanto l'amore della mamma. Quindi tutto ciò che la mamma ha da fare, certo che ci sono tante cose da fare, vanno fatte, però tutte queste cose che vanno fatte, ogni mamma e ognuno di noi ha tante cose che vanno fatte, però le cose che vanno fatte da me, ognuno di noi, io le posso vivere come qualcosa che devo. Allora le sento imposte, non mi sento non libero, ma è perché non sono ancora riuscito, cosa possibile, cosa auspicabile a ognuno, non sono ancora riuscito a trasformare ogni cosiddetto dovere che io per poltroneria interiore subisco come dovere, c'è la possibilità di trasformarlo nella coscienza a quello che io devo, quello che il mondo si aspetta da me, quello che io devo fare, è quello che io liberamente, intriso di amore, ho voluto liberamente ancora prima di nascere. Allora, ho la possibilità di fare tutto quello che devo perché voglio liberamente. E allora non lo faccio più perché devo, lo faccio perché voglio. E se lo faccio perché voglio liberamente, resto libero e sono felice. Ogni essere umano deve, tra virgolette, soltanto ciò che il suo io superiore liberamente vuole. Non c'è altro dovere. Non ci può essere altro dovere per l'essere umano oltre a quello che il suo io superiore ha liberamente voluto nelle sue forze di amore verso di sé, l'amore per sé e l'amore per gli altri. A questo punto io farei il passo successivo, sono passi di pensiero se volete, no? Che poi nel dibattito voi riprenderete in mano e ci discutiamo, insomma. Finché la cosa è detta così, la possiamo lasciar passare. Però i beni, i doveri nella vita sono tantissimi. O perlomeno di cui si fa carico una persona, non è soltanto il dovere in senso assoluto, ma le cose che lo Stato, che la Chiesa, la legge, eccetera, impone come dovere, sembrano tantissime. Allora a questo punto io direi di distinguere tra due categorie di beni. C'è il bene che io posso compiere e il bene che io non posso compiere. I beni da fare sono all'infinito. Quindi il bene, allora, prima affermazione, il bene che non posso compiere. Il bene che non posso compiere. Ci sono tante cose che io non posso compiere. Perlomeno non posso compiere tutte in una volta, tutte contemporaneamente. Il bene che io oggettivamente non posso compiere può essere un dovere per me? È un assurdo, sarebbe una cosa assurda. Nessuno mi può, rendere responsabile, fare per me un dovere di ciò che io non posso. Se non posso, non può essere un dovere. Il bene che non posso compiere non può essere un dovere. Quindi non mi riguarda. Quindi adesso facciamo subentrare la categoria di ciò che realmente, oggettivamente, realisticamente posso. Quindi in chiave di dovere, in chiave di libertà, in chiave di liberazione da sensi di colpa, eccetera, è importantissimo che ogni essere umano si faccia il calcolo realistico di quello che realmente può e di tutte le cose che realmente non può. Altrimenti c'è un sacco di gente che si sente non libera, si sente infelice, si sente piena di colpa perché si rende responsabile di un sacco di cose che non può. E questo è assurdo, è stupido. Quindi nella saggezza della vita, nel calcolo della vita, c'è questo intento complesso, minuto, di ogni giorno di chiedersi qual è la gamma delle cose che io realmente posso e qual è la gamma infinita di cose che io realmente non posso. Forse le potrò fra 10 anni, ma adesso no. Ora, le cose che io adesso posso sono poche e le cose che io adesso non posso sono tantissime. Ognuno di noi di volta in volta può poche cose e tra l'altro una dopo l'altra. E le cose che ognuno di noi non può sono tantissime. Quindi non sottovalutiamo il fatto dei sensi di colpa, dei sensi di non libertà, di colpevolizzazione tra l'altro e quindi di cattività interiore che sorgono per il fatto che l'essere umano o si rende lui responsabile per cose che non può o viene reso responsabile per cose che non può. Quindi sta ad ognuno dire all'altro che lo rende responsabile per qualcosa che non può. No, guarda che la cosa non mi riguarda perché non posso. Adesso la seconda parte è il bene, le cose buone, il bene che posso. Il bene che posso compiere qui e ora, non domani o dopodomani, io non vivo domani o dopodomani. Il bene che posso compiere. Realisticamente, oggettivamente. Ora, qui ho messo un trattino, cosa avviene dopo il trattino? Ogni bene, ogni cosa buona, ogni azione buona che io posso realmente compiere, lo posso volere liberamente. Non devo doverlo. Non sono costretto a doverlo. Se lo posso fare oggettivamente, se mi è possibile volerlo liberamente. Quindi tutto il bene che io posso compiere lo posso volere liberamente e termina di essere dovere. Quindi un dovere non c'è. Non esiste qualcosa che io, che per natura mi costringa a farlo per dovere, non esiste. Se è una cosa che posso e di cui io sono responsabile, e posso essere responsabile solo delle cose che posso fare, allora se è una cosa che posso fare, di cui io sono responsabile e che posso fare, la posso volere liberamente, perché la posso fare, la posso compiere. Quindi il dovere non esiste. Il dovere è sempre un esercizio di potere illegittimo di un uomo sull'altro. Stanno provvedendo al... Gran bella cosa che non devo gridare, mi sembrava di gridare contro i mulini a vento. A questo punto, il passo successivo è di dirsi, va bene, supponiamo che l'abbiate lasciata passare finora, cose non da poco, perché ho fatto sparire ogni tipo di dovere. Allora a questo punto il bene che io posso compiere, le cose che posso compiere, cose buone, cose piene di amore, piene di libertà, cose che mi rendono felici, sono tantissime. Le cose che non posso compiere sono ancora di più, però le cose che posso compiere sono tantissime. Non le posso compiere tutte in una volta. Quindi una domanda fondamentale, non del dovere, ma della morale intrisa di libertà, di amore e di felicità è: come faccio a sapere io a che cosa do precedenza in tutte le cose belle, piene di che mi rendono felice, cose libere che posso fare? A che cosa do precedenza? Cosa voglio fare per prima, cosa voglio fare per dopo? Dopo. Una mamma può fare tante cose col bambino piccolo e si chiede da dove comincio, cosa faccio per prima cosa? Una dei contributi, secondo me, più belli della scienza dello spirito di Rudolf Steiner, in un testo fondamentale che parecchi di voi forse conoscono, si chiama La filosofia della libertà, tutta la seconda parte della filosofia della libertà di Steiner risponde a questa domanda e dice: quando l'individuo si chiede tra le tante cose che io potrei fare, che mi piacerebbe di fare, che farei per amore, dove mi sentirei del tutto libero e del tutto felice, e vorrei sapere come mi oriento, la risposta di Steiner dice: guarda che c'è in ogni essere umano una facoltà morale, un organo di percezione del bene morale, quindi un organo anche che mi fa capire cosa mi rende massimamente libero, cosa mi rende massimamente felice, e questo organo della moralità nell'individuo la chiama la fantasia dell'amore. La fantasia morale, diciamo in italiano, la fantasia morale, tutta buona, dell'amore. Quindi l'individuo, se non si lascia gestire dal di fuori, se non accetta nessuna coercizione dal di fuori, che è tutta disumana, e si chiede qual è il criterio per sapere, cos'è che mi dice che cosa devo fare in questo momento, a cosa a cui dà precedenza, eccetera? La risposta è: guarda, sta attento, forse non ci hai fatto attenzione finora, ma se tu cominci a farci attenzione scoprirai dentro di te, perché fa parte della natura di ogni essere umano, una sorgente, una specie di intuitività, una specie di fantasia del cuore, perciò fantasia morale del cuore, non è un elemento intellettuale, ma è una fantasia del cuore che ti dice a colpo sicuro: faccio questa cosa, compio questa azione. Non c'è nulla di moralmente più buono che non ciò che mi suggerisce di fare la mia fantasia morale. Un'istanza maggiormente morale non c'è, perché ogni condizione da di fuori è immorale, perché lede la libertà. Quindi ogni conduzione da di fuori la lasciamo via. Dal di dentro, a quale istanza diamo un peso morale maggiore? Alla fantasia dell'amore. Alla fantasia dell'amore. Maggior peso morale non può esistere che non la fantasia dell'amore. Quindi una persona agisce massimamente in senso morale, compie azioni moralmente buone nella misura in cui segue la voce, la sorgente morale della fantasia del suo amore. E più cresce nell'amore, più avrà fantasia di amore e più l'amore gli dirà cosa fare. Una mamma, torniamo alla mamma col bambino piccolo, si chiede: che faccio? Dove si rivolge? Che tipo di istanza devi interpellare per sapere cosa fare? La fantasia del suo amore. Ditemi voi se c'è qualcosa di moralmente che va ancora più a colpo sicuro e moralmente che stia più alto che non la fantasia dell'amore. Non esiste. Ogni conduzione dal di fuori è immorale, perché uccide, proprio distrugge la libertà, e l'istanza morale fondamentale, la più credibile, la più affidabile dal di dentro, è la fantasia dell'amore. E potenzialmente ogni essere umano ha un'enorme capacità, basta che la eserciti, la fantasia dell'amore. Così come l'artista ha la fantasia artistica dell'amare le forme o le note della musica, eccetera, più esercita questa facoltà che è la fantasia dell'amore, e più diventa bravo nel sapere cosa fare. Agostino riassume questo mistero dicendo: ama e fa ciò che vuoi, ama e compi ciò che la fantasia dell'amore, la fantasia artistica, creatrice dell'amore ti dice di fare. Quindi la fantasia morale dell'amore è una specie di sorgente di intuizioni che architetta, che crea modi di comportamenti, azioni intrise di amore all'infinito. Ma faccio questo, ma faccio questo, e ma faccio questo, e mi comporto così, e di fronte a questo individuo qui lo tratto così, quando questo qui mi dice questo io gli rispondo in questo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il concetto di essere umano comprende una capacità di intuire, di inventare intuitivamente, artisticamente, azioni morali intrise di amore all'infinito. Il discorso che questa fantasia morale dell'amore non si può gestire da di fuori risulta dal fatto che questa fantasia morale dell'amore è assolutamente individuale. Soltanto tu, nella tua situazione, puoi sapere come ti comporti, come reagisci in un modo intuitivo, in un modo pieno di amore, e la tua situazione non è paragonabile alla situazione di un altro. Ciò che è bene nella tua situazione è male nella situazione di un altro. Quindi una morale generale non esiste. Una morale generale è assolutamente distruttiva della libertà. Non esistono comandamenti validi per tutti.